la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:05 un buongiorno, Chiara Brilli in studio con voi per questa prima fascia informativa locale sulle frequenze di Controradio e anche sui nostri canali crossmediali. Vi abbiamo detto di un'allerta gialla che prosegue fino al primo pomeriggio di oggi per quanto riguarda la Toscana settentrionale, ma i particolari, gli aggiornamenti dall'AMMA. Tommaso Torrigiani quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, e noi un'altra giornata a tinte direi autunnali, e quindi sì, proseguono le piogge, non sono piogge particolarmente insistenti, non sono nemmeno particolarmente forti, però i terreni sono molto molto saturi, quindi il rischio degli smottamenti è dietro l'angolo, ancora si allerta gialla sul nord-ovest della regione quest'oggi, ma purtroppo domani per la verità è previsto un ulteriore peggioramento con piogge più frequenti, quindi nella giornata di oggi valuteremo per domani l'emissione probabilmente di qualche altro allerta, quindi seguite gli aggiornamenti. Come vi dicevo, una giornata con cielo coperto, piogge più frequenti al mattino che potranno interessare buona parte della regione, seppur a carattere intermittente. Nel pomeriggio forse le piogge saranno un pochino più isolate sulle zone meridionali e su quelle appenniniche, ma comunque la giornata rimarrà coperta e umida. Le temperature sono molto miti, minime quasi ovunque superiori ai 10 gradi, le massime raggiungeranno comunque punte fino a 15-16 gradi nonostante le nubi, quindi temperature molto mite. Con questo direi che è tutto, Chiara, teniamo duro fino a giovedì che forse...
Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, Tommaso, teniamo duro e aspettiamo sì, il LAMMA e i suoi aggiornamenti.
Forse si rivede il sole.
Va bene, grazie, buona giornata e buon lavoro, breve pausa e poi torniamo.
Testo, come si diventa un libro? L'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine. Alla stazione Leopolda di Firenze, 176 editori e oltre 200 incontri, appuntamenti, laboratori, con tanti imperdibili ospiti e autori. Dal 28 febbraio al 2 marzo l'editoria si ritrova a Firenze. Non mancare! Info e biglietti su testo.pittimmagine.com.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con il documentario Portuali. Un gruppo di lavoratori del porto di Genova si riunisce in assemblea per discutere sul sindacato, denunciare il passaggio di navi che trasportano armi e per ragionare sulla necessità di fare rete. Un film che esplora il mondo del lavoro e del sindacato dall'interno e getta le basi per una nuova militanza sindacale e sociale. Lunedì 3 marzo alle 19 sarà in collegamento la regista Perla Sardella. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it. Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Medicio di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio! Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico e riverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane.
Controradio.
Alle 8:09 le principali notizie che trovate in home page su controradio.it e sulle prime pagine dei giornali di oggi. Vi abbiamo detto della procedure per messa in sicurezza e svuotamento a bordo della nave Quang Rong, ci torneremo tra poco in collegamento proprio da Marina di Massa con le associazioni ambientaliste, ma veniamo ad aggiornamenti ed evoluzioni rispetto all'inchiesta sulla scomparsa di Cataleia. L'apertura della Nazione, giallo di Cata, raffica di interrogatori, due zii della bambina convocati in procura. C'è una nuova pista privilegiata dagli inquirenti, sentita come testimone anche la madre della piccola scomparsa, ormai lo ricordiamo, nel giugno del 2023. E poi fotonotizia riguarda invece le multe, le sanzioni, sosta selvaggia, 40 multe al giorno. Di cosa parliamo? Delle sanzioni per le auto che intralciano le linee degli autobus, la maggior parte dei trasgressori sulle corsie preferenziali e sui marciapiedi. Questo per quanto riguarda La Nazione, dalla Repubblica invece un annuncio dell'assessore Vicini, l'assessore al turismo, via i rickshaw elettrici possibile, una deroga per i Deor, il responsabile di commercio e turismo dice stop ai veicoli atipici in piazza Duomo e poi c'è un richiamo sullo scudo verde, niente ticket se non si finiscono tutte le tranvie, il virgolettato come anticipato è dell'assessore alla mobilità del comune di Firenze Giorgio. Ieri dibattito in Consiglio comunale sul tema, apertura del Corriere Fiorentino, scudo verde che rischia e chi no, prime risposte a un mese dall'entrata in vigore, niente ticket d'ingresso, multe agli euro 0 e euro 1, il dibattito in Consiglio e soprattutto ieri c'è stata una posizione che si è compattata delle opposizioni nella comune richiesta di un dibattito pubblico sul tema, siamo preoccupati per le implicazioni dello scudo verde, in particolare per quanto riguarda la questione pedaggi, vogliamo maggiori informazioni sulle modalità di applicazione, questa è la dichiarazione congiunta dei gruppi di minoranza, Firenze Democratica, Sinistra Progetto Comune, Italia Viva, ma anche Lista Schmidt, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, che hanno chiesto lo svolgimento di un consiglio straordinario al riguardo. Torneremo a parlarne naturalmente anche domani, vi abbiamo anticipato che sarà nei nostri studi l'assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio a partire dalle 9, ma sentiamo su questa richiesta delle opposizioni Paolo Bambagioni, consigliere Lista Schmidt e Dimitri Palagi, capogruppo Sinistra Progetto Comune.
Abbiamo una serie di informazioni per cui sembra che parta dal prossimo 1 aprile, ma non sappiamo a quali condizioni. Abbiamo assistito a dei lunghi annunci di questa apertura che ha creato anche delle grosse preoccupazioni, soprattutto per chi lavora e chi sta utilizzando mezzi che sembrerebbero inadeguati rispetto a questo scudo verde. Tradotto, mi cambia la macchina per entrare a lavorare in buona parte della città di Firenze, perché ci sono 72 varchi nuovi pronti a multare chi non ha le macchine adeguate. Quindi lo scopo del consiglio di stasera è avere una relazione dall'assessore Giorgio e dalla sindaca Funaro che precisi se entra in funzione, a quale condizioni entra in funzione e da quando. Cosa così impattante non riguarda solo la città di Firenze e non a caso in conferenza stampa sono venuti anche dei consiglieri che rappresentano i comuni limitrofi che sono altrettanto preoccupati e forse anche più preoccupati.
Quanto riguarda chi per lavoro o studio si muove dal Chianti, dal Mugello e dalle altre zone rischia di essere un elemento di discriminazione, cioè non votano per chi governa la città di Firenze, ma chi governa la città di Firenze finisce a decidere anche sulle spalle di altre persone. La discussione sullo scudo verde è iniziata in maniera molto confusa, una cosa che avevamo ottenuto nella precedente consigliatura come territori beni comuni in città metropolitana e come Sinistra Progetto Comune in comune è che non si prende nessuna decisione senza coinvolgere tutti i consigli comunali. È un elemento per noi fondamentale anche perché c'è un'ambiguità che noi abbiamo rilevato con l'introduzione dei nuovi sistemi di abbonamento rispetto alle vetrofanie, quando è stata mandata una mail a tutte le persone dicendo che c'è il diritto alla sosta. Ecco, il Partito Democratico sta facendo una gran confusione, quello che c'è è il diritto alla mobilità.
Friends. buongiorno, sono Gabriele. Mi hanno detto di un incidente in A1 con le code che superano in direzione nord, con le code che superano già Firenze in Pruneta, quindi la situazione è ingarbugliata. Incidente fra Scandicci e Firenze in Pruneta, e la coda ha già, diciamo, ormai superato il casello di Impruneta.
Grazie, grazie a Gabriele che ci ha mandato un vocale al 342 81 04 111 qualche minuto fa. Vediamo, scriveteci per capire anche l'evoluzione di questa situazione particolarmente impattante sul tratto autostradale della 1 direzione nord, incidente come ci diceva all'altezza di Scandicci Firenze in Pruneta, fascia di inizio giornata drammatica e critica per le conseguenze. Ora cercheremo di capire anche dal punto di vista proprio delle dinamiche dell'incidente, poi le ripercussioni sul traffico, vi aggiorneremo. Ma alle 8:16, come anticipato, torniamo a Marina di Massa. Lo abbiamo fatto nelle scorse settimane con il nostro Raffaele Palumbo e i suoi ospiti per capire quando e come sarebbero iniziate, no, le procedure di svuotamento e contestualmente messa in sicurezza della nave Quang Rong, il mercantile incagliato al pontile di Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio. Ebbene, stanno proseguendo le procedure dopo le operazioni dei giorni scorsi della ditta Neri, incentrate soprattutto sullo svuotamento di olio motore, residui oleosi, grassi e gasolio dai vari serbatoi e casse a bordo. L'attenzione ieri si è rivolta esclusivamente alla rimozione delle acque di scarto, convogliandole all'interno di alcuni camion che sono stati dirottati a Livorno per lo svuotamento attraverso un metodo che permette lo spurgo di pozzi neri, fogne e tubazioni. Tutto questo per quanto riguarda le dinamiche tecniche, anche logistiche, rispetto allo svuotamento della Quang Rong. Ma mentre procede tutto questo sistema, rimangono insoluti e in sospeso numerosi interrogativi che in sintesi sono contenuti in una nota congiunta di numerose associazioni ambientali riunite nel comitato Ugo Pisa, che al suo interno ha diverse associazioni come vi dicevamo, Legambiente, CAI, WWF, non solo. Diamo il buongiorno a Francesco Rossi, Legambiente Massa Carrara, ben trovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, un titolo provocatorio, la vostra nota, il vostro comunicato, la nave nella stanza, ovvero la nave elefante nella stanza. Perché? Perché è talmente ingombrante che dovrebbe essere evidente tutta la problematica nelle sue diverse sfaccettature che si porta dietro, invece voi ribadite questa assenza di chiarezza rispetto alla cittadinanza, alle categorie economiche, al territorio.
Sì, certo, è una cosa paradossale il fatto che ci sia una nave che ha rovinato il pontile di Marina con grande rischio per quello che portava, e di cui sappiamo veramente ben poco, e non c'è informazione. Ci dobbiamo affidare a quello che appare un po' sui social o che dice la stampa, per cui è importante anche il vostro ruolo, il ruolo della stampa anche locale, ma le associazioni e la città poco sanno di quello che sta succedendo veramente fino in fondo, quali sono i tempi, che cosa succederà, quali sono i passaggi successivi, perché è vero, ora è stato svuotato, sono stati svuotati i serbatoi del carburante, sono stati tolti gli oli, però il carico è ancora lì, la nave è ancora lì, vediamo pochissime persone che gravitano intorno alla nave, non sappiamo nulla dei piani futuri, insomma, se dovrà rimanere lì, per quanto tempo, come. Ora, noi avevamo chiesto un tavolo di informazione, insomma, alla quale partecipassero sia gli enti locali, sia le istituzioni e anche le associazioni che sul territorio hanno un riferimento importante, insomma, anche quella nota lì che noi abbiamo diramato è sottoscritta da tantissime associazioni che lavorano sul territorio. Peraltro siamo vicini alla Pasqua, ci sono ormai anche i movimenti, insomma, del turismo che stanno chiedendo che cosa succederà.
Ecco, poi torneremo su questo aspetto non meno importante, Rossi. Do il buongiorno però anche a un altro ospite in collegamento con noi per il comitato Ugo Pisa, Nicola Cavazzuti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Lo ribadivamo anche nella diretta del nostro Raffaele Palumbo da Marina di Massa. Sicuramente la mancanza di informazioni che voi riscontrate aggrava una situazione di sfiducia e di preoccupazione che è già consistente su un territorio fortemente impattato pre, diciamo, Quangrong.
Certo, diciamo così che la situazione non è certamente ordinaria, quindi riteniamo che la necessità di misure straordinarie devono essere attuate anche nel campo della comunicazione e dell'informazione. Noi purtroppo veniamo da una terra che per anni è stata martoriata da problematiche ambientali e quando uno si brucia poi si ricorda di quello che è successo. Ecco perché noi siamo preoccupati, o perlomeno abbiamo alzato un livello di attenzione particolare su questa nave, su quello che trasporta, questo carico di marmo, comunque detriti che sono sulla coperta principale. Chiaro che ci preoccupa, anche perché la nave fa parte di una flotta che sta lavorando al porto di Genova e quel materiale serve a riempire i cassoni che stanno installando per la nuova diga. E la cosa che ci preoccupa è stato il decreto del governo di ottobre del 2024 che eliminava ogni tipo di controllo specifico sul materiale inserito all'interno di questi cassoni. È chiaro che un po' di preoccupazione c'è, perché ora quel materiale che non sappiamo, l'abbiamo già chiesto che venisse caratterizzato in qualche modo, quel materiale lì magari è tutto a posto ma non lo sappiamo e non andrà in cassoni perché già una parte è finita sul fondale. Ecco, la nostra preoccupazione principale su quel carico è quello, oltre al fatto che mette in evidenza cosa si fa delle Apuane, perché quel carico smentisce un po' la narrazione del marmo di Michelangelo, ecco, per parlarci chiaramente.
Infatti la Quangrong attiva tutta una serie di scenari e situazioni che insomma le associazioni ambientaliste sul territorio denunciano da tempo, ma che adesso veramente è visibile, no? nella sua grandezza rispetto a tutti quelli che sono problematiche, finultima quella del turismo, ma non meno importante, Rossi, che lei anticipava, perché in questo periodo i primi turisti iniziano a chiedere informazioni, case in affitto, alberghi, bed and breakfast, stabilimenti in balneari, addirittura insomma ci si chiede se si potrà fare il bagno in quelle acque e giustamente se manca una prospettiva poi la ripercussione è inevitabile.
Sì, certo, sì, stanno ovviamente arrivando insomma le richieste per capire se quel mare è balneabile. Tra l'altro, insomma, come molti sanno, la nostra costa è gravata anche da moltissimi altri problemi, quali l'erosione delle spiagge, insomma, che è un'altra grande preoccupazione che abbiamo. Quindi si sommano tantissime criticità. Appunto, la stagione siamo a ridosso ormai, perché poi i tempi passano, la nave lì dal 28 di gennaio è stato solamente tolto il carburante e gli oli e appunto non si sa poi quanto dovrà rimanere.
Quindi sostanzialmente voi dite benissimo, anzi dite incrociate sulle operazioni che stanno procedendo nonostante le difficoltà derivanti dal maltempo, però siamo quasi a un mese dall'incagliamento e perlomeno le informazioni e le prospettive rispetto alla gestione, no, del come rimuovere la nave e il dopo, anche come ricostruire il pontile e quant'altro, dovrebbero avvenire in parallelo.
Esatto, devono avvenire in parallelo, bisogna informare la città sui tempi che ci sono, perché appunto anche in vista proprio della stagione non solo gli operatori, ma insomma qui c'è un'economia forte del turismo, insomma è una delle economie che dà la vita, insomma la possibilità di vivere i nostri cittadini, e quindi è importante sapere esattamente i tempi che ci sono, e poi anche voglio dire i tipi di interventi, insomma noi siamo sempre attenti alla questione proprio anche ambientale, insomma, caratterizzazione dei materiali che ci sono a bordo. Voglio dire, sono procedure che andrebbero fatte e andrebbero comunicate alla città. Questo per noi è importante, non ci può bastare solamente qualche comunicato stampa o qualche intervento sui social degli amministratori, insomma. C'è bisogno che le istituzioni si rivolgano ai cittadini, li informino passo passo di quello che sta succedendo e di quello che succederà. Capiamo che è una questione abbastanza complessa sicuramente, però attraverso l'informazione e la trasparenza si dà più sicurezza e più certezza a tutti, e questo per noi è molto importante.
È un po' il senso di tutto quello che cerchiamo di fare anche con non solo con la Quang Rong, ma su tutte le notizie, fornire più informazioni possibili perché poi i cittadini possano avere una percezione che sia quantomeno più aderente alla realtà e avere strumenti, insomma, per farsi un'opinione rispetto alle prospettive future. Giusto una battuta, Cavazzuti, avete intitolato appunto la nave nella stanza, l'elefante nella stanza, e utilizzando ancora questa metafora, altro che stanza, il territorio di Marina di Massa non solo è una vera e propria cristalleria, quindi ci vorrebbe davvero un'accortezza anche in termini di informazione maggiore.
Sì, guardi, faccio anche un altro esempio così usciamo dalla questione prettamente produttivistica. Dove è incagliata la nave, è presente ai dintorni del pontile una delle poche spiagge libere della città. Il nostro litorale ha un 7% di spazi dedicati alle spiagge libere, quindi una roba risibile. Bene, due spiagge libere sono proprio a ridosso del pontile, quindi il bene comune che è la spiaggia libera in questo momento, diciamo che è quello più toccato da questa situazione, perché i cittadini e le cittadine che arrivano e vogliono andare tranquillamente sulla spiaggia sanno che quella spiaggia a oggi non si sa come verrà gestita, perché appunto ci sono ancora, a parte il relitto, ma ci sono ancora i mezzi che arrivano e che si allontanano. Quindi è una spiaggia libera che, se tutto va avanti come va avanti in questo momento, dovrebbe essere esclusa dalla fruizione, e questo è un aggravio ancora di quella cristalleria di cui faceva accenno prima lei.
Grazie a Francesco Rossi, grazie a Nicola Cavazzuti per queste riflessioni e per questi aggiornamenti che continueremo a seguire rispetto all'evoluzione non solo delle operazioni di svuotamento della Quang Rong, ma tutti i temi che abbiamo affrontato in questo collegamento. Buona giornata.
Buongiorno. Vedo ora l'autostrada, altro che Firenze in Pruneta. Siamo ben oltre Firenze Sud, la coda sulla A1, e sono completamente fermi.
Eh sì, anche un altro ascoltatore ci conferma che la coda inizia già prima di Firenze Sud. Sto passando in direzione opposta e sono tutti in coda sull'altro lato, ci scrive Gianni. Dunque, davvero una situazione difficilissima per la circolazione autostradale sulla 1 direzione nord. Grazie ai nostri ascoltatori che ci tengono sempre informati, aggiornati anche per quanto riguarda la viabilità. 342 8104 111, continuate a scriverci, tra poco la linea passerà al GR di Popolare Network e poi Newsline, uno speciale su un altro bene comune del nostro territorio che attende risposte, ovvero Mondeggi. Rimanete con noi.
Network. 8:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
La distanza tra Stati Uniti ed Europa è stata evidente nelle scorse ore alle Nazioni Unite in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Su due risoluzioni gli americani hanno votato come i russi, si sono opposti a una risoluzione proposta dall'Europa all'Assemblea Generale sull'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno votato invece a favore di un altro documento in Consiglio di Sicurezza che parlava della guerra senza citare però l'invasione russa.
E anche l'Italia ha votato a favore della mozione sostenuta dall'Unione Europea a favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina, che come abbiamo detto non è stata votata dagli Stati Uniti dopo che l'Europa l'ha modificata in questo senso. E anche dopo la riunione in videoconferenza del G7, la Presidente del Consiglio Meloni ha fatto professione di fedeltà alla causa ucraina. Roma c'è e ci sarà, come in questi 3 anni, per costruire una pace giusta insieme al resto d'Europa, ha detto.
A Damasco, in Siria, è cominciata questa mattina la prima conferenza per il dialogo nazionale, iniziativa proposta dalle nuove autorità come uno dei primi passi nella ricostruzione del paese. Sono presenti diverse delegazioni da molte zone del paese, non ci sono però i curdi e anche altre minoranze hanno criticato la mancanza delle necessarie aperture. L'appuntamento osservato con molta attenzione dalla comunità internazionale, nei giorni scorsi l'Unione Europea aveva sospeso una parte delle sue sanzioni a Damasco.
Doppia mozione di sfiducia oggi in Parlamento contro Daniela Santanchè e Carlo Nordio, le hanno presentate le opposizioni. Sul guardasigilli si parte con la discussione, il tema è il caso della liberazione e del rimpatrio del generale libico al-Masri. Sulla ministra del turismo invece ci sarà proprio il voto questo pomeriggio. Santanchè è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio ed è sotto indagine in altre 2 inchieste per truffa ai danni dello Stato e per bancarotta fraudolenta.
Ancora in discesa il mercato dell'auto in Europa, i dati di questa mattina danno un calo ulteriore del 2,1% nel mese di gennaio, il 2025 comincia dunque sulla stessa china del 2024, per Stellantis la perdita è pesante, a gennaio meno 16% rispetto a gennaio dell'anno scorso.
Non ci sarà oggi il decreto contro il caro bollette, infatti il Consiglio dei Ministri è slittato, potrebbe essere riaggiornato a venerdì. Lo stop è arrivato dalla stessa Giorgia Meloni perché la bozza predisposta dai ministeri dell'economia e dell'ambiente non è stata considerata soddisfacente da Palazzo Chigi per affrontare l'aumento dei costi dell'energia ed è stato dunque chiesto di approfondire ulteriori misure. L'obiettivo è quello di dare una risposta efficace a famiglie e imprese, ma il tema sono le risorse, quanti soldi ci saranno a disposizione e come verrebbero distribuite. Le opposizioni stanno incalzando sul tema, non bastano soluzioni di corto respiro, ha detto Elie Schlein facendo riferimento ai bonus, ma a soluzioni sul lungo periodo. Il tempo oggi, cielo nuvoloso in tutte le regioni, sono previste piogge in particolare al centro e al nord, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature restano stazionarie, noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 291.800 si registrano 7 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. 2 chilometri di coda in direzione Roma a causa di un altro incidente, in questo caso già risolto, tra Firenze Sud e Incisareggello. A causa del traffico intenso invece in A11 code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze per intervento con piattaforma aerea oggi in orario 9:17 chiusa la corsia esterna della rotatoria in via dei Panciatichi all'altezza di via Danoli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 1 marzo alle 17 al Magnolfi, Talento, una riflessione poetica e divertente sulla vocazione personale e sul concetto del talento grazie ai pensieri ironici della piccola zebra Nina. Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Ascanio Celestini, uno dei più necessari raccontatori del nostro tempo sul palco per un lavoro che interroga, smuove e ci obbliga a confrontarci con il nostro presente raccontando storie che oggi sono più urgenti che mai. Venerdì 28 febbraio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e Ticket One.
Rosso, rame, rana.
Che stai facendo?
Mi sto esercitando per condurre la mia trasmissione in radio.
Da quando lavori in radio?
Frequento radio scuola. Sto facendo prove pratiche di speaking e conduzione per imparare tutto quello che c'è da sapere.
Ma è fantastico! Come ci si iscrive?
Chiedi subito informazioni su radioscuola.com. Praticamente radio.
Contro radio.
8:38 di nuovo dagli studi di Controradio, ben ritrovati nella nostra newsline. Continuano ad arrivare messaggi dei nostri ascoltatori, anche telefonate fuori onda per aggiornarci sulla situazione del traffico. Abbiamo sentito le informazioni sulla mobilità, ricordiamo in A1 Firenze-Roma coda per quanto riguarda un incidente che è avvenuto alle 7:25 tra lo svincolo in Cisareggello e lo svincolo Firenze-Scandicci direzione Bologna, e ci segnalavano che ripercussioni si stanno avendo anche sulla Firenze-Siena, dove però noi abbiamo registrato una corsia chiusa causa fondo stradale dissestato dopo lo svincolo di San Casciano Nord e prima dello svincolo Firenze-Certosa in direzione Firenze. Insomma, sia per quanto riguarda l'arteria autostradale che per quanto riguarda l'autopalio, la situazione non è facile questa mattina. Vi diamo conto il più possibile delle informazioni così da condividerle, ma lo speciale che vogliamo condividere con voi ora è, lo dicevamo, riferito al futuro di un altro bene comune sul nostro territorio. Stiamo parlando di Mondeggi. La comunità di Mondeggi, bene comune, sta cercando di ottenere un maggior sostegno e riconoscimento formale, l'iter con il comune di Bagno a Ripoli e la città metropolitana di Firenze è in una sostanziale fase di stallo. L'obiettivo sarebbe quello di garantire la continuità e lo sviluppo del progetto, prefetto e dunque Mondeggi Bene Comune chiede un incontro con la sindaca metropolitana, che è Sara Funaro, per avere garanzie sulla continuità dell'esperienza che ha salvato, lo ricordiamo, la tenuta dall'alienazione. Dunque, a quasi 11 anni dalla nascita della comunità, il percorso di concertazione con le istituzioni è adesso in questa fase di stand-by. Abbiamo studiato e suggerito alle due amministrazioni, Bagno a Ripoli e Città Metropolitana, questi gli interlocutori formali, delle soluzioni praticabili per garantire la continuità del presidio, delle attività comunitarie, in attesa che siano conclusi i lavori di ristrutturazione. Queste ipotesi sono ancora in discussione però da parte degli uffici tecnici, questo quanto dicono alcuni esponenti della comunità. E allora sentiamo cosa sta accadendo a Mondeggi con Raffaele Palumbo, che ha incontrato alcuni esponenti di Mondeggi Bene Comune.
Torniamo a parlare dell'esperienza di Mondeggi Bene Comune. C'è attesa per l'incontro con la sindaca di Firenze per avere delle garanzie sulla continuità dell'esperienza che ha salvato la tenuta dall'alienazione, dopo un accordo che adesso cerca concretezza e soluzioni praticabili per continuare a gestire il presidio, le attività comunitarie e una grande rete di relazioni costruite in questi anni. E allora abbiamo incontrato alcuni esponenti del Comitato di Mondeggi Bene Comune per raccontare questa storia.
Sono Martina Martignoni, sono una partecipante di Mondeggi, faccio parte del Comitato di Mondeggi Bene Comune. Allora, in questo momento siamo in una fase, diciamo, di transizione, di passaggio. Da qualche anno, fortunatamente, la tenuta di Mondeggi non è più in vendita. Ormai è dal 2021 che l'allora sindaco Nardella ha dichiarato che Mondeggi non era più all'asta, non era più in vendita, e che anzi sarebbe stata rigenerata con i fondi del PNRR. Da quel momento è partito un processo di dialogo con la città metropolitana, con le istituzioni e di progettazione per il futuro. E adesso però siamo in una situazione in cui tutto quello che dovrebbe accadere nel futuro ancora non è concretizzato. Questo perché c'è un'apertura da parte della città metropolitana, delle istituzioni, a una progettazione assieme al Comitato di Mondeggi Bene Comune, ma ad oggi mancano alcune risposte concrete fondamentali, che sono da una parte il processo di coprogettazione e dall'altra parte la continuità del presidio e della presenza del Comitato Mondeggi Bene Comune sulla tenuta.
Siamo a un punto decisivo, perché dopo un processo e una storia che proveremo a riassumere, finalmente si è arrivati ad un accordo. Siamo al momento però di venire alla concretizzazione di tante cose.
Sì, io sono Eliana Caramelli, sempre del Comitato di Mondeggi Bene Comune. Siamo arrivati al punto, noi stiamo attendendo la coprogettazione da diversi mesi ormai, da parte della città metropolitana da una parte, e stiamo attendendo anche un incontro con la sindaca Funaro, che abbiamo richiesto per la ancora subito dopo il suo insediamento da agosto, e poi più volte, sia formalmente sia attraverso gli uffici tecnici della città metropolitana, però questo incontro ancora non è avvenuto. Nel frattempo però non siamo fermi, stiamo andando avanti a prepararci a partecipare alla coprogettazione, quindi abbiamo messo insieme un insieme di associazioni, siamo 17 ormai tra associazioni cooperative sociali che insieme a noi stanno progettando la Mondeggi del futuro. E poi parallelamente abbiamo inoltrato una richiesta alla Regione Toscana per attivare un patto di collaborazione ai sensi della legge regionale sui beni comuni, che è ancora ampiamente disapplicata, in realtà è una legge molto innovativa per la quale Mondeggi è, diciamo, ci rientra a pieno, e quindi stiamo aspettando, diciamo, risposte da vari enti locali, quindi dalla regione da una parte, la città metropolitana, e poi c'è anche il comune di Bagno a Ripoli, sul quale insiste la tenuta per la questione anche del presidio, della continuità del presidio.
La cosa interessante è che Mondeggi poteva sembrare all'inizio, tantissimi anni fa, un'esperienza che era partita, poi dopo le burocrazie, le difficoltà, i tempi, le questioni. In realtà Mondeggi ha resistito per un tempo lunghissimo, dimostrando di essere una realtà più che consolidata, mi verrebbe da dire.
Sì, io sono Duccio Valchetti e faccio parte del Comitato Mondeggi Bene Comune, sono un presidente, quindi vivo a Mondeggi fin dal giorno zero, diciamo. E sì, diciamo, neanche noi ci aspettiamo aspettavamo all'epoca di durare quanto siamo durati, perché comunque era la lastica battaglia contro i mulini a vento. Ecco, già all'epoca la prima azione che facemmo come assemblea di, diciamo, quell'accesso alla terra che comprendeva ex studenti del collettivo d'agraria, contadini del nodo genuino clandestino locale e cittadini della zona, fu quella di andare nell'allora provincia a chiedere che Mondeggi non fosse venduta ma fosse messa a disposizione della cittadinanza e se ne facesse un bene comune. E oggi, a quasi 12 anni di distanza, si comincia a intravedere un punto di arrivo, ecco, rispetto a quelle che erano le rivendicazioni iniziali. Ecco, in questi anni abbiamo portato avanti la lotta con diversi sistemi a seconda delle necessità del caso, come ben si sa, in forme anche più o meno legali o consentite, ma perché noi ritenevamo che ce ne fosse bisogno, e ad oggi fatti ci hanno dato ragione. Ecco, c'è stata appunto un'inversione di tendenza da parte della città metropolitana e la proprietà, che è passata dalla volontà di alienare a quella di valorizzarla attraverso, diciamo, restituirla alla collettività, e noi siamo pronti a far valere anche quello che abbiamo imparato in questi 10 anni di gestione collettiva. Ecco,
mettiamoci nei panni di chi in questo momento ci sta ascoltando e non ha mai sentito parlare di Mondeggi e di questa realtà. Diversi anni fa scopriamo di avere sul territorio della città metropolitana di Firenze, nel comune di Bagnoripoli, un posto che in maniera giovanile definiremmo pazzesco, perché veramente era un posto che era della provincia di Firenze e che era una cosa composta da?
Da 5 casolari, una villa medicea dei conti della Gherardesca, centinaia, 170 ettari, principalmente di olivete, vigneti e campi seminativi, abbandonati dall'ex provincia, dalla compartecipata che gestiva tutto questo bene, che è fallita e che ha creato un buco di bilancio che ha, diciamo, giustificato il tentativo di vendita di questo bene. Sì, un posto pazzesco alle porte della città di Firenze, con un potenziale enorme per la costruzione di una visione di una pratica agroecologica e di connessione tra città e campagna nuove, posto in grado di essere attraversato da centinaia e migliaia di persone, non solo della comunità della provincia di Firenze, ma di tutta Italia e oltre, come è stato in questi 10 anni. Un posto che, grazie all'attività dei presidianti e del comitato di Mondeggi Bene Comune, è stato effettivamente riqualificato, perché appunto l'abbandono in agricoltura significa in pochi anni un'oliveta diventa una roveta, un vigneto se non si pota non è più produttivo. L'attività di chi si è preso cura di Mondeggi in questi 10 anni, in modo totalmente volontario, sottolineiamolo, ha fatto sì che questo bene pubblico abbia ancora un valore non soltanto per gli edifici ma anche per l'attività agricola.
È stato un caso tipico di certi anni in cui a un certo punto gli enti locali si ritrovavano con dei beni che ritenevano essere totalmente ingestibili, non c'erano soldi per cui bisognava vendere. Però in tanti casi questo vendere, tra l'altro, poi si è rivelato possibile, velleitario, e quel posto ad oggi poteva essere veramente un luogo di immenso abbandono. Insieme al tema della lotta, diciamo, rispetto alle burocrazie, rispetto alle mille questioni, lì sono accadute una grande quantità di cose molto belle.
Sì, infatti, guarda, provo a darti anche dei numeri, perché Mondeggi nel tempo ha organizzato tantissimi eventi. Mondeggi Bene Comune non è uno slogan, innanzitutto è un luogo, sono relazioni comunitarie, sono pratiche, progettualità, e nel tempo, tramite progetti Mota e Mova, cioè Mondeggi Terreni Autogestiti e Mondeggi Vigneti Autogestiti, siamo riusciti a coinvolgere più di 400 100 persone della, del territorio, della comunità locale. È stata fatta una scuola contadina, adesso si sta facendo invece la scuola di agroecologia. Sono delle scuole completamente gratuite alle quali ogni anno hanno partecipato circa 500 persone. Sono stati fatti centri estivi per i bambini con circa 60 bambini all'anno. Tra un po' a maggio ci sarà di nuovo il Mostro di Firenze, che ha coinvolto ogni volta una cinquantina di produttori locali, e quindi insomma, senza contare a tutti i numerosi eventi che, di tipo culturale, artistico, oltre che appunto formativo eccetera, che sono stati fatti, che hanno portato ad attraversare Mondeggi migliaia di persone. E quindi è tutto un patrimonio di relazioni che noi non può essere disperso, e quindi noi appunto questo è il progetto che noi stiamo presentando alla città metropolitana. Quindi è un progetto principalmente tipo agricolo, quindi la centralità all'agricoltura, un progetto che guarda l'inclusione sociale, al contrasto alle vulnerabilità, e poi c'è tutta una serie di attività di questo tipo insomma che vorremmo continuare.
Ci arriviamo tra poco, perché poi stamattina ci interessa parlare della Mondeggi del futuro, e possiamo vantare che da queste frequenze tutte quelle attività che hai elencate le abbiamo raccontate tutte praticamente. Ma Mondeggi è stato anche un luogo di produzione in questi anni.
Sì, diciamo uno dei punti di forza secondo me di quella che è stata la nostra attività è stato appunto partire dall'agricoltura, quindi tentare di rimettere in moto l'apparato produttivo di Mondeggi fin da subito, perché non deve essere solo la campagna, almeno quello che pensiamo è che la campagna che circonda Firenze soprattutto non deve essere solo un luogo di residenza di lusso, ma deve produrre cibo, deve produrre cibo sano, di qualità, attraverso un'agricoltura agroecologica. E noi abbiamo provato a farlo fin da subito, e appunto attraverso la partecipazione collettiva, che è un po' il nostro metodo, e quindi appunto abbiamo dato vita a tutta una serie di attività. Alcune ovviamente le abbiamo riprese, l'olivicoltura, la viticoltura eccetera, altre le abbiamo avviate, quindi abbiamo piantato un frutteto da 300 piante, abbiamo messo le api, abbiamo fatto laboratori di erboristeria, tutta una serie di cose insomma che facciamo. Abbiamo rimesso in produzione seminativi, facciamo il pane, e ripeto, tutta una serie di attività che con l'obiettivo di dare un utilizzo alternativo alla campagna, ecco, cioè che poi è il suo, ecco.
Esatto, sì. Non lo dimentichiamo, sì. Diciamo che parliamo di utilizzo alternativo, che sarebbe
solo paesaggio,
un utilizzo primario che riguarda tutti noi, e che riguarda un modo comunque in questo momento molto politico di fare agricoltura, dove si parla di TEA, di nuovi OGM e di altre questioni del genere. L'appello al comune di Bagnaripoli, alla città metropolitana, alla regione Toscana è: bene, ora che siamo tutti d'accordo passiamo all'azione, passiamo ai fatti, parliamo della Mondeggi di domani.
Sì, passiamo ai fatti, perché come dicevamo prima abbiamo un progetto che stiamo costruendo da anni con altre realtà del territorio. È un progetto che è solido, che propone tutta una serie di attività che sono quelle che diciamo sono state anche previste da uno studio che è stato fatto dall'Università di Firenze, al quale abbiamo anche noi collaborato, e adesso bisogna passare ai fatti. Perché diciamo, da parte nostra è stato fatto fino ad adesso un lavoro veramente grande, uno sforzo incredibile, ripetiamo, tutto lavoro volontario, e c'è bisogno che si traduca in realtà. Per tradursi in realtà bisogna passare a c'è questo strumento della coprogettazione che è previsto per diciamo l'assegnazione dei beni di Mondeggi una volta che saranno, che i lavori che sono adesso partiti finiranno, e però questa coprogettazione deve essere avviata, e l'altra passaggio importante è quello della continuità del presidio della comunità di Mondeggi Bene Comune, perché in questo momento il presidio è limitato a un casolare. Prima era su 3 casolari, ora per facilitare l'avvio dei lavori si è spostato su un casolare, però noi da subito abbiamo chiesto che saremmo stati collaborativi, appunto come siamo sempre stati, ma che la continuità del presidio doveva essere garantita non per un vezzo diciamo, ma proprio perché per poter mantenere questo bene, tra l'altro, che ci è stato assegnato alla APS Mondeggi Bene Comune, incomodato d'uso i terreni, c'è necessità di stare sul territorio, perché l'agricoltura come la pensiamo noi è questo, non sono campi in cui si va col trattore, si lavora ogni tot e non c'è una prossimità con il lavoro agricolo. Il lavoro agricolo per noi, che è un lavoro agroecologico, è una rigenerazione rurale che ha a che fare con il vivere nel luogo dove si lavora, dove si intessono relazioni, eccetera. Quindi questi due aspetti, coprogettazione e continuità del presidio e della continuità del comitato sul territorio, è quello che ci serve adesso per continuare a collaborare in modo positivo, come è stato fino ad ora, con le istituzioni.
Questa è un po' la Mondeggi del futuro, dove ci sono elementi simbolici, elementi politici, elementi relazionali, elementi di straordinaria concretezza, come prima dicevamo, che hanno a che fare con la produzione, col fare una produzione agricola sostenibile, di prossimità rispetto alla città, e tutto questo può essere sistematizzato attraverso una progettualità da condividere con le istituzioni.
Sì, noi appunto stiamo lavorando, come si diceva, la centralità del progetto di tipo agricolo sull'avvio di 7 filiere agricole, ma la cosa importante da dire è che stiamo lavorando a un progetto unitario che tiene insieme tutti i casali e tutti i terreni, quindi non stiamo pensando a una lottizzazione per associazioni, insomma il nostro progetto è nell'ottica proprio del bene comune, quindi è una cosa più complicata, chiaramente sarebbe più semplice in realtà assegnare un casale a un'associazione se lo gestisce nel classico modo, no? Invece noi stiamo cercando di mantenere le interrelazioni e le connessioni tra tutte i vari aspetti di un progetto che è complesso, come si diceva, che riguarda l'attività produttiva agricola, ma anche la parte di inclusione sociale e le relazioni. Quindi stiamo proponendo un progetto che è molto innovativo da questo punto di vista.
Mondeggi è inserito in un territorio, non è un sistema alieno a quel territorio, e con quel territorio è costruito delle relazioni. Mondeggi è una realtà.
Sì, Mondeggi è una realtà e mi sento di dire anche un punto di riferimento sia per il territorio rifolese, metropolitano, ma non solo, perché comunque abbiamo avuto scambi non solo con mezza Italia ma con mezzo mondo in questi anni. E, quindi insomma il nostro obiettivo è quello di creare un qualcosa che ad oggi, che noi sappiamo, in giro non c'è un progetto come quello che stiamo preparando noi, e auspichiamo, e la volontà istituzionale sia quella di, come dire, di avallarlo, ecco, che siamo allineati nel creare un qualcosa di innovativo, di funzionale, che abbia delle ricadute positive sul territorio. Ecco, noi quello che proviamo a fare da anni, insomma.
Grazie per questo vostro racconto di questa mattina, buona giornata a voi, grazie.
Grazie a te.
Grazie.
Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Summer sun making summer sweat. Sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them. I'm only hearing every other word. Your life story's not of my concern. How about we talk about me now? How about you let me go free now? And the earth keeps spinning round, and I should.
center. But fuck that, I won't surrender.
Ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 1 marzo alle 17 al Magnolfi, Talento, una riflessione poetica e divertente sulla vocazione personale e sul concetto del talento grazie ai pensieri ironici della piccola zebra Nina.
Controradio.
Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part. Imposter cries, be the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones. And the solitude jested jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me.
Yeah, there's always gonna be something. So what's it gonna be?
Le 9.05, prima di proseguire nella ultima parte della newsline, arriva purtroppo una notizia drammatica in questo momento a Montepiano, in comune di Vernio, siamo nel Pratese, un 22enne ha ucciso la madre con 3 coltellate e poi ha dato fuoco alla casa, una cosa che si sta svolgendo in questi momenti. Continuano ad arrivarci su altri versanti naturalmente notizie molto pesanti per quello che riguarda il traffico, per quello che riguarda l'autopalio che il ponte all'Indiano, il viadotto all'Indiano a Firenze. Adesso però cambiamo notizia, parliamo di visioni aperte, parole, immagini e suoni dal carcere, una 2 giorni tra teatro, arte, musica e poesia, che creano un ponte tra la popolazione detenuta e la società grazie a percorsi culturali. Il 26 e il 27 di febbraio siamo al cinema La Compagnia a Firenze, ad ingresso gratuito con delle matinée per gli studenti. Si tratta di un'iniziativa estremamente interessante che si inserisce in un programma regionale di educazione al linguaggio delle immagini. Cerchiamo di capire cosa è Visioni Aperte e lo facciamo prima di tutto con il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo, che del saluto e ringrazio. Buongiorno a lei e bentrovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Ci racconta di Visioni Aperte, se è d'accordo.
Sì, Visioni Aperte è un programma che facciamo con le associazioni che si occupano di educazione alle carceri, lo facciamo cercando di raccontare che cos'è il cinema e quali sono gli strumenti, lo facciamo con 13 associazioni teatrali e culturali e sono alcune mattine dedicate proprio a capire quali sono gli strumenti del cinema e che mettono in contatto il mondo delle scuole con quello delle carceri, perché il cinema e l'approfondimento delle tematiche legate alla filiera della cultura e il ruolo della cultura del carcere aiuta a comunicare con una serie di linguaggi che sia sono utili per la scuola, per gli studenti, sia sono utili per le persone che hanno delle restrizioni di libertà, per dedicarsi a temi diversi, e lo facciamo con laboratori nelle carceri, lo facciamo con delle sperimentazioni che portano anche alla realizzazione di cortometraggi e di produzioni audiovisive sia delle carceri che delle scuole.
Livia Gionfrida di Metro Popolare fa parte del coordinamento Teatro in Carcere della Toscana. Buongiorno anche a lei, ben trovata.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
Che cosa accadrà il 26 e il 27 di febbraio? Anche per lei, Visioni Aperte, che cos'è e cosa sarà in quei giorni?
Visioni Aperte è una prima avventura di rilancio di quello che è un'esperienza incredibile di cui si può vantare, diciamo, la Regione Toscana, cioè l'esistenza di un coordinamento di teatro in carcere che da 25 anni porta avanti attività teatrali, che poi teatro veramente a 360 gradi, quindi includente musica, video, performance, coreografie, e questa esperienza, diciamo, trova adesso nella rassegna un momento per raccontare ai cittadini e alle cittadine, agli studenti, studentesse di tutto il territorio lo stato dell'arte, il punto della situazione. Quindi parole, immagini e suoni dal carcere verranno raccontati sul palco del Cine Teatro La Compagnia di Firenze, grazie insomma a un coordinamento tra Teatro Carcere Toscana, la Regione Toscana che ci sostiene appunto da più di 25 anni, Fondazione Sistema Toscana, Lanterne Magiche, con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Garante per i diritti dei detenuti. Quindi saremo lì le mattine del 26 febbraio e del 27 a raccontare soprattutto a una platea di studenti e studentesse, ma insomma è aperto a tutti, e il pomeriggio del 26 febbraio dalle 14.30 in poi ci saranno 2 momenti di discussione anche assembleare, quindi in cui verrà coinvolto anche il pubblico, che sarà un pubblico aperto, quindi un pubblico sia di addetti che di persone che hanno voglia di capire qualcosa in più su ciò che succede dentro le carceri toscane, E saranno due discussioni, in particolare una rivolta proprio ai linguaggi dell'arte dentro il carcere e l'altra dove avremo un ospite d'eccezione, Mauro Palma, ma ci saranno anche rappresentanti del mondo della regione toscana, quindi la dottoressa Pianea, dirigente del settore spettacolo, ci sarà Eugenio Gianni, il nostro presidente, che aprirà insomma i lavori, a dimostrazione anche dell'interesse dell'istituzione per questo momento anche storico che vivono le carceri toscane, e si discuterà proprio del ruolo della cultura all'interno del carcere e dello stato dell'arte, sia della cultura sia proprio della situazione che sta vivendo in questo momento il carcere toscano, tanto che abbiamo invitato anche i rappresentanti di Antigone, associazione che si occupa non solo dei diritti ma anche proprio di monitorare la situazione delle carceri. Quindi sarà un momento che io spero veramente sia il più assembleare possibile, quindi vorrei invitare davvero tutti e tutte a partecipare. E la sera, tra l'altro, alle 21 ci sarà invece una proiezione a cura di Lanterne Magiche, quindi di un film che ci racconterà di J.R. E che secondo me, insomma, che consiglio a tutti e tutte.
Francesco Palumbo, una questione importante riguarda il fatto che tutti gli studi, mi riferisco anche al vostro impegno trentennale in questo senso, ci raccontano che lì dove ci sono questi interventi ci sono meno recidive, ad esempio, cioè la funzione sociale, oltre che naturalmente artistica, perché sono cose di grande qualità, è una funzione molto importante per tutti, mi verrebbe da dire.
Sì, il percorso di Lanterne Magiche è un percorso educativo che attraverso il cinema offre proprio, come dire, la visione e l'analisi di un film, che cos'è, com'è l'apprendimento del linguaggio cinematografico, quali sono i diversi step del cinema e dell'audiovisivo, quali sono le professioni che ruotano intorno a questi strumenti culturali, offrono sia alle scuole, lo facciamo all'interno del progetto Lanterne Magiche da molti e molti anni, e anche quindi alle persone che soffrono di una limitazione della libertà, offrono strumenti di uscire fuori dal loro contesto, approfondire aspetti legati alla cultura del cinema ma anche alla professionalità del cinema, e quindi offrono un momento di libertà, diciamo così, no? Legato però a un settore della cultura, quello dell'audiovisivo, che è molto vivace e che è anche molto in grado di offrire professionalità avanzate, e io direi che professionalità che sono si collocano nell'ambito del contesto internazionale delle professionalità, quindi chi si approccia al cinema sia venendo dal mondo della scuola sia, perché no, venendo dal mondo delle carceri, una volta scontata la propria pena può trovare nell'ambito dell'audiovisivo strumenti anche per il lavoro importanti, strumenti che lo portano anche a contatto con una dimensione internazionale. Questo cerchiamo di insegnarlo attraverso il progetto Lanterne Magiche, ma anche attraverso un'iniziativa come questa, perché sappiamo quant'è la sofferenza legata al mondo del carcere in questo momento soprattutto.
Questa cosa è importantissima, perché spesso il sistema penitenziario costringe le persone poi a rimanerci dentro, invece l'immaginare un futuro è una questione molto delicata ma allo stesso tempo indispensabile, importantissima. Livia Gionfrida, cosa significa per un artista confrontarsi col mondo penitenziario? Livia Gionfrida, può sentirci? No, abbiamo un collegamento purtroppo interrotto con Meteo Popolare, che fa parte del coordinamento Teatro in Carcere della Toscana. Questo ci dà il tempo di dirvi di partecipare a Visioni Aperte, parole, immagini e suoni dal carcere, la Due Giorni che riguarda proprio il ponte di cui parlavamo qualche secondo fa tra la popolazione detenuta e la società grazie a percorsi culturali. Questo ad ingresso gratuito accadrà il 26 domani e il 27 di febbraio. info@lanternemagiche.it per prenotare le mattinée per le scuole. Livia Gionfrida, un'ultima domanda anche per lei. Dicevo, cosa significa per un artista confrontarsi con il mondo penitenziario?
Io personalmente, diciamo, con Teatro Metropopolare dentro il carcere di Prato ho avuto una seconda formazione, ormai sono 17 anni che lavoro all'interno, eppure essendo una regista che diciamo lavora un po' nei teatri in tutta Italia, ai teatri ufficiali, diciamo, posso dire che il carcere sia sempre luogo di non solo di formazione, quindi per me e per i miei compagni e le compagne che lavorano con me, ma anche di verifica e di messa in discussione di tutti i progetti che svolgo all'esterno, per cui è fondamentale sia come esperienza umana che come esperienza artistica.
Grazie a Livia Gionfrida, grazie a Francesco Palumbo, buona giornata a voi, buon lavoro e grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci, grazie a tutti e vi aspettiamo alle Lanterne Magiche.
Prosegue anche oggi per il nono giorno consecutivo l'offensiva di hacker contro siti italiani, rivendica sempre il gruppo filo russo No Name nel mirino questa volta soprattutto le amministrazioni locali, tra gli altri i comuni di Bologna e di Catania, la regione Puglia, le province di Trapani, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, attacchi di DOS con siti inondati di richieste d'accesso che finiscono per paralizzarli rendendoli irraggiungibili. Purtroppo aggiornamenti di quanto accaduto a Montepiano, una frazione di Vernio in provincia di Prato. Questa mattina all'alba, intorno alle 4, un giovane di 22 anni ha ucciso la madre con 3 coltellate, poi ha dato fuoco all'abitazione. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli col PM di turno Laura Canovai per seguire questa vicenda. In questo momento occupa, come dire, le aperture di tutti i siti di news che aggiornano su questa notizia, appunto, di poche ore fa. Continuate a scriverci in ogni caso al 342-8104-111 per le informazioni che ci state dando, invece, per quello che riguarda il traffico e la viabilità in Toscana, a Firenze e nella città metropolitana, per un giorno di traffico che si preannuncia particolarmente impegnativo, che è già particolarmente impegnativo e legato anche ad un'allerta meteo anche per la giornata di quest'oggi. Sono le 9:25 in questo momento. poco dopo il giornale radio di Popolare Network che va in onda fra due minuti alle 9.30 arriva Mita Times, la prima puntata con in studio Maurizio Del Vecchia, il presidente della Fondazione Mita, e Antonella Vitiello, la direttrice generale della Fondazione Mita, con Chiara Brilli, una diretta anche in video, quindi andate sulla Controradio TV che trovate sui nostri social. Poi arriva Mirko Roppolo, Benedetto Ferrara, informazione regionale, torna alle 12.45. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Francia e Gran Bretagna stanno studiando un piano per garantire la sicurezza dell'Ucraina in caso di accordo di cessazione.